Giorgio Pescali, che appunto ci parlerà insomma di quello che innanzitutto ha visto a Teheran, perché è anche un'occasione, come dire, per una testimonianza diretta del clima che in quei giorni si viveva nella capitale iraniana, e poi naturalmente anche lo stato effettivo dell'arricchimento dell'uranio, uranio arricchito al di sopra del 3,67% prodotto fino allora dall'Iran, e le centrifughe utilizzate per l'arricchimento che di fatto portavano poi all'impianto di acqua pesante per produrre il plutonio 239. C'è naturalmente il pregresso dell'accordo del Joint Comprehensive Plan of Action, che era stato firmato nel 2015, con cui è ratificato peraltro da una risoluzione dell'ONU, la 2231, che appunto prevedeva lo smaltimento di questo uranio arricchito, e poi soprattutto il fatto che l'Iran si sottoponesse dei controlli periodici, ma sono stati gli stessi Stati Uniti, soprattutto Trump, a uscire da questo accordo. L'Iran poi ha chiesto esplicitamente all'Europa di farsi carico di questo accordo, diventandone garante. Naturalmente gli europei, fedeli al loro ruolo di vassalli degli Stati Uniti, non si sono assunti nessuna responsabilità, anche conseguenza dell'incapacità dell'Europa di avere in qualche maniera voce in capitolo su quello che sta avvenendo, insomma, nelle situazioni di crisi mondiale. E quindi questo accordo di fatto, con il ritiro degli Stati Uniti nel 2018, è andato a farsi benedire, e naturalmente adesso l'Iran ha esplicitamente pensato espressamente, ha detto che vuole uscire dagli accordi di non proliferazione nucleare, peraltro un accordo al quale non aderisce neanche Israele, a dire la verità, l'unico paese nell'area che possiede un armamento atomico. In realtà nell'area l'unico paese che ha, anche se non lo ha ammesso a mezza bocca, il nucleare è Israele, e fu un coraggioso ingegnere, Mordecai Vanunu, che denunciò la presenza appunto dell'impianto nel Negev, quello di Dimona, e Vanunu fu rapito, guarda caso, attirato in una trappola da una spia israeliana a Roma a metà degli anni 80, e portato appunto in Israele. E Vanunu ancora, insomma, ha scontato tanti anni di carcere, è stato praticamente sepolto vivo in un carcere speciale, e adesso non può lasciare il paese, né tanto meno può fare dichiarazioni verso l'esterno. E il nucleare israeliano fu costruito dagli americani e dai francesi, come lo fu d'altra parte il nucleare iraniano, perché furono gli americani a dare la strumentazione tecnica allo Shah Pahlavi per costruire appunto le centrali nucleari. Pronto per Giorgio?
Sì, pronto.
Sì. Pronto, salve, ciao, sì, buongiorno. No.
Bene, tu svolgi un lavoro che consente di vedere da un punto di vista particolare situazioni geopolitiche con una forte accentuazione di quelli che sono i problemi appunto tecnologici, tecnici, scientifici. Una delle ultime volte che ti abbiamo sentito era a proposito di Zaporizhia, adesso invece sei stato a Teheran in questi giorni proprio per ispezionare, controllare, svolgere il compito che l'AIEA dovrebbe svolgere. Come hai potuto svolgerlo? Come ti è stato consentito di lavorare nonostante tutto quello che è capitato attorno, e soprattutto sei stato esposto anche tu a quello che sono stati i bombardamenti da parte dell'IDF.
Sì, diciamo che lavorare all'interno dell'Iran non è mai stato semplice, e non è stato facile soprattutto negli ultimi mesi dopo l'inizio degli attacchi israeliani. Da allora non c'è stato più permesso di visitare gli impianti poi che era possibile visitare non erano tutti quelli che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica aveva chiesto di poter ispezionare, e inoltre sono stati trovati, ma questo già nel 2018, sono stati trovati delle sostanze riconducibili a un programma nucleare in almeno tre siti che non erano stati dichiarati dall'Iran. Di questi tre siti non dichiarati, Teheran non ha mai dato una spiegazione soddisfacente. Ha parlato di sabotaggi internazionali, poi ha parlato di improvviso cambiamento di programma, eccetera. Comunque risposte, diciamo così, programmatiche, risposte soddisfacenti rispetto a questi tre siti che non erano stati dichiarati, non è mai stata data. Da qui poi tutto l'escalation che ne è derivata, ripeto, sin dal 2018, quando prima Trump e poi Israele, Trump si è ritirato dal trattato, Israele ha cominciato a bombardare i siti nucleari, e da quel momento lì la situazione è precipitata.
Ma c'erano, diciamo così, delle condizioni oggettive che giustificassero quello che è avvenuto, nel senso che niente, allora, soprattutto sì. il diritto internazionale non giustifica l'aggressione di Israele, degli Stati Uniti, naturalmente, però c'erano delle condizioni oggettive.
C'erano delle condizioni oggettive, chiamiamole così, anche se, come ha ripetuto anche il direttore dell'AIEA, niente giustifica un attacco a siti nucleari. C'erano delle condizioni oggettive che erano delle trasgressioni palesi, riconosciute anche dall'Iran, sui punti principali del trattato comprensivo. Punti principali che chiedevano all'Iran di non superare il 3,67% di arricchimento dell'uranio, che sarebbe servito, questo 3,67% di arricchimento sarebbe servito poi per alimentare la centrale nucleare di Bushehr, che è una centrale esclusivamente a scopo civile. L'Iran però, anche a detta di Teheran, è arrivato a arricchire l'uranio ben oltre il 3,67%, e non solo ben oltre quella cifra, ma anche oltre il 20%. 20% ricordo che è l'arricchimento dell'uranio che viene fatto generalmente per far funzionare i reattori di ricerca, per avere isotopi radioattivi che vengono utilizzati nel campo della medicina nucleare. L'Iran è arrivato anche al 60%, cosa che non è giustificabile da un punto di vista civile. Non è giustificabile perché appunto implica una volontà più o meno dichiarata di raggiungere un grado di arricchimento d'uranio, un grado militare che è circa del 90%.
Senti, ma qual è la distanza, diciamo così, fra l'arricchimento fino al 60% e l'effettiva costruzione di un ordigno nucleare? Quanto ci passa?
Allora, per il combustibile, diciamo così, nucleare, per costruire una bomba deve arrivare almeno al 90% di arricchimento. Arrivando già al 70% si è già su una strada quasi al punto d'arrivo. Il problema è appunto passare, la difficoltà era passare dal 20% al 60%. Arrivati al 60% poi la strada sarebbe stata in discesa, però non sarebbe bastato questo, non sarebbe bastato solo l'uranio arricchito al 90%. L'uranio arricchito al 90% ormai non lo si usa più, solo una bomba che funziona solo con uranio arricchito al 90%. Ormai si usano bombe con un cuore di plutonio, e questo plutonio l'Iran non ce l'ha ancora, quindi sarebbe passato ancora altro tempo sicuramente, perché oltre ad aggiungere il 90% di arricchimento, l'Iran avrebbe poi dovuto estrarre plutonio 239 dal reattore ad acqua pesante di Arak. Quindi questo l'Iran non l'ha ancora fatto, anche perché il reattore è stato, come chiedeva il trattato siglato tra Stati Uniti, Iran, Unione Europea, Cina e Russia, era stato fermato, quindi non funzionava. Però si sarebbe potuto di nuovo rimetterlo in funzione. Quindi l'arricchimento al 60% non implica automaticamente la creazione di una bomba nucleare. Questo è stato scritto anche nel rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Non è mai stato scritto in nessun rapporto dell'AIEA che l'Iran volesse arrivare ad una bomba nucleare. È stato scritto che l'Iran aveva violato alcuni punti del trattato, e tra questi punti appunto c'era l'arricchimento dell'uranio fino al 60%. Da qui poi a dire che l'Iran voleva costruire una bomba nucleare, ce ne parla.
Di questo credo che siano consapevoli un po' tutti, quindi si può dire che è stato non solo pretestuoso, ma anche la costruzione che c'è dietro, il pretendere dall'Iran determinate condizioni che non sono state richieste a Israele, che si sa che Vanunu si è fatto 40 anni di galera per quello, il nucleare ce l'ha, e quindi poteva essere al limite un giochino di mini deterrenza per evitare quello che invece è capitato. A questo punto, a maggior ragione, credo che l'Iran cerchi invece davvero di avere di entrare tra le potenze nucleari per evitare nuove aggressioni di questo tipo.
A questo punto potrebbe la via scelta dall'Iran potrebbe essere questa, però ancora non lo sappiamo prima di tutto perché bisogna vedere come si riequilibri all'interno il nuovo governo iraniano dopo tutto quello che è successo. Gli Ayatollah si sono indeboliti. Gli Ayatollah è la fazione, diciamo così, meno propensa al confronto.
Sì, più conservatrice.
Più aperta, diciamo così, al dialogo, mentre invece i Pasdaran è la fazione molto più attivista, chiamiamola così, molto più è la fazione che controlla dal punto di vista economico e dal punto di vista militare l'Iran. E quindi è una fazione molto importante, e si pensa che questa fazione, dopo tutto quello che è successo, abbia un peso ancora maggiore all'interno del governo. Se così fosse, se così fosse, potrebbe darsi che questi che la Guardia Rivoluzionaria possa dare avvio alla questione vera e propria questa volta della bomba nucleare. Dipende un po' anche come si metteranno i negoziati tra Iran e Stati Uniti a questo punto.
Senti, tu sei un ricercatore, uno scienziato, e il fatto che siano stati uccisi con omicidi mirati tanti scienziati in questa tanti scienziati in questa occasione fa una certa impressione, perché adesso lo scienziato diventa un obiettivo militare, come lo diventano traslato gli ospedali, come lo diventano tanti altri luoghi che invece fino a questo momento, fino a questa fase, non erano obiettivi militari. Che impressione ti fa vedere, insomma, i tuoi colleghi essere presi di mira in questa maniera?
Israele ha mirato sia alle braccia sia alla testa, quindi Israele ha capito benissimo che in un programma nucleare non può andare avanti in modo lineare senza la testa, senza il cervello, e questo cervello era identificato proprio in questi, certo, in questi scienziati che, tra l'altro, poi alcuni li avevo anche
chiedertelo,
erano scienziati molto molto in gamba, hanno sempre dichiarato che il nucleare iraniano non era destinato ad avere una bomba nucleare, ma era un nucleare di ricerca e un nucleare civile. Quindi il fatto che Israele abbia subito, dal primo giorno, la prima cosa che ha fatto è cercare questi scienziati e ucciderli, ed è stato uno shock per tutto il mondo scientifico, uno shock perché effettivamente mirare, come sta succedendo ad esempio anche a Gaza, il personale che opera all'interno delle università o all'interno degli ospedali, quindi personale civile, collegandolo con dei programmi più o meno eclatanti del nucleare oppure collegandoli ad Hamas. Insomma, è una cosa che fa pensare e che deve mettere in allarme un po' tutto il mondo scientifico.
È come è successo ieri a Marwan al-Sultan, un medico palestinese piuttosto famoso, che si era anche esposto. Tu hai avuto modo parlare, incontrare anche persone che fanno parte della società civile, magari che lavorano senza essere scienziati all'interno di queste laboratori, e capire la loro posizione rispetto al regime, da un lato, che tutti noi non è che siamo molto solidali con gli ayatollah, ma però da un lato a quel tipo di regime, ed eventualmente come hanno cercato di far credere Stati Uniti e Israele, in questo modo magari si solleva la popolazione e si dà il giro al regime, e dall'altro la loro posizione rispetto a quelli che li stavano bombardando, quanto stava succedendo a loro, civili.
Allora, all'interno del del personale all'interno del programma nucleare o all'interno delle università sono tutto personale qualificato e dal punto di vista ideologico ben scelto con attenzione da parte del regime, quindi all'interno del programma nucleare difficilmente si trova qualche dissidente. Invece nell'interno delle università, all'interno della società civile, delle proteste, oppure anche parlando anche in giro, ho trovato parecchie persone che invece sono contrarie naturalmente al governo, non lo possono esplicitare apertamente,
certo.
Però hanno all'inizio addirittura c'era qualcuno che guardava ai primi bombardamenti con un certa, non dico con una certa simpatia, con una certa speranza che questi bombardamenti arrivassero a destituire il regime e a riproporre un nuovo tipo di governo, di democrazia in Iran. Però bisogna dire che dal primo momento si è subito capito che questo sarebbe stato impossibile. Sarebbe stato impossibile perché l'opposizione all'interno del paese è un'opposizione estremamente divisa, sia dal punto di vista politico, economico, sociale, ma anche e soprattutto dal punto di vista ideologico. Ci sono movimenti di opposizione che si rifanno alla sinistra marxista, altri ad una sinistra di stampo socialdemocratico, altri movimenti di opposizione invece che sono più orientati verso regimi democratici. Quindi l'opposizione, anche se il regime sarebbe crollato, ci sarebbe la paura che è subentrata poi, sarebbe stata quella del caos. Un caos che infatti molti mi dicevano non vogliamo avere nuove primavere arabe qua in Iran. Non lo vogliamo avere perché l'Iran dal 1979 è stato retto sì da una teocrazia, da un regime anche brutale, però questo regime brutale ci ha dato anche la pace sociale, ci ha permesso di sopravvivere. Anche se dal punto di vista economico l'Iran, la maggior parte della popolazione iraniana non se la passa bene. Quindi dopo un primo assaggio di speranza, di rivolta interna contro il governo, ecco, c'è stato questo ripensamento e molti preferiscono lo status quo all'incognita del domani, quindi preferiscono avere un passaggio di governo pacifico che si consumi all'interno dello stesso Iran, magari anche all'interno dello stesso Parlamento, con una apertura magari democratica verso anche l'opposizione, verso anche forme di democrazia, di diritti civili verso la società.
Sì, senza un'imposizione di cambio di regime che provenga dall'esterno, anche perché poi l'alternativa che gli hanno dato era il figlio dello Shah sostanzialmente.
non
era esaltante, diciamo così.
Non è ricordato molto
guarda caso
in quel periodo.
no.